Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 59 del podcast di DM Fotografia. Io sono Daniele e questa è una puntata un po' così, senza la sigla, senza l'introduzione pompata delle puntate che ho fatto recentemente. Questa è una puntata che in teoria non doveva andare in onda qualche giorno fa, ma purtroppo ho dovuto saltare l'uscita perché ho un po' sopravvalutato la gestione dei tempi, quindi sono stato fuori per un fine settimana. Speravo di riuscire a registrare questa puntata prima e di metterla in coda insieme alle altre, ma non ce l'ho fatta. Quindi, senza stare a perdere troppo tempo, inizio. Non so quanto verrà lunga, non so come sarà questa puntata. L'ho preparata veramente meno delle altre, molto meno delle altre. Vado a rispondere ad una richiesta che mi ha fatto Matteo Albertin. Tempo fa io feci una puntata del diario, quindi le puntate quelle corte, dove parlavo di una testa pelata che avevo fotografato in occasione di un'uscita fotografica che ho fatto. E Matteo mi ha detto: perché non ci parli di quello shooting che hai fatto, di quell'uscita? Perché la riteneva interessante. In effetti sono andato a rivedere nelle vecchie puntate e non ne ho parlato. È abbastanza strano questo, perché di solito i vecchi set li ho trattati tutti, però questo shooting l'ho saltato, non so perché. Eppure è stata la mia prima uscita fotografica fatta con dei propositi ben chiari, e quindi recupero raccogliendo la richiesta di Matteo, recupero sperando che vi possa interessare l'argomento e soprattutto recupero questa puntata perché mi piace l'idea di tornare un po' alle origini, quando non sapevo cosa dire, non sapevo come dirlo e parlavo male, peggio di oggi, molto peggio di oggi. Quindi anche per questo motivo non ho messo la sigla. Allora, le fotografie di cui parlo le troverete su Flickr e trovate il link giù in descrizione, oppure le potete trovare sulla pagina, sul canale Telegram, dove vengono regolarmente postate le fotografie che cito nelle singole puntate del podcast. Questo shooting risale al lontano 1000, un attimo che non mi ricordo, ecco qua, al lontano 1914, era un'estate. Sono stato con mio cugino alla spiaggia chiamata Banzai, che successivamente ho saputo essere una delle spiagge italiane più rinomate per il surf. E non parlo del windsurf, quello con la vela, parlo proprio del surf, quello con le tavole, le onde, quello che si vede nei film americani, dove ci sono le onde della California alte 12 metri e queste qua sulle tavole che vanno dentro e fuori l'onda. Francamente, quando mi ha detto che lui sarebbe andato a fare surf a Civitavecchia, insomma la spiaggia Banzai, che poi non è proprio Civitavecchia, più credo Santa Marinella, insomma comunque lì vicino, molto vicino, dopo il castello di Santa Severa, che tra parentesi è un castello sulla spiaggia meraviglioso. Allora, dicevo, mi ha detto che sarebbe andato a fare surf. Io un po' mi sono messo a ridere perché dico: capirai, fare surf a Civitavecchia con le onde di 30 centimetri non deve essere il massimo. Invece mi ha portato lì e ho trovato un mare bello mosso, e le onde a sorpresa erano parecchio alte, ma non esagero se insomma parlo di onde alte anche 3 metri. Veramente sono rimasto sbalordito dall'altezza delle onde e soprattutto sono rimasto sbalordito dalla bravura delle persone che stavano in acqua con le tavole. Ce n'erano tante quel giorno perché il mare era particolarmente adatto a fare questa attività. Io purtroppo non potevo avvicinarmi più di tanto perché la spiaggia era sassosa e praticamente a mezzo metro dall'inizio dell'acqua c'era lo strapiombo, insomma l'acqua diventava già profonda 2 metri, quindi non potevo avvicinarmi con la macchina fotografica. E soprattutto non era molto sicuro perché insomma ogni tanto questi con le tavole arrivavano, diciamo, fino a fine corsa, quindi arrivavano letteralmente sul bagnasciuga. Sono dovuto stare sulla spiaggia con il 300 mm e nonostante questo ho dovuto croppare un pochino le foto per per far risaltare meglio i soggetti. Essendo stata una delle prime uscite e avevo appena comprato una macchina fotografica, queste foto le ho fatte con un 300 mm di bassissima qualità, nel senso che era proprio il modello base. Usato l'ho pagato sui 200-250 euro. È un 300 mm, un zoom 55-300, non molto luminoso, tanto che l'apertura massima a 300 mm è un 5.8. Però ero fortunato perché quel giorno c'era anche un bel sole e sono riuscito a tenere alti i tempi di scatto. In quel periodo non ero proprio, diciamo, abituato a usare la macchina fotografica totalmente in manuale. Mi aiutavo un po' con gli automatismi per capire un po' come si comportava e come venivano le fotografie. In quell'occasione ho impostato a mano l'apertura del diaframma a 5.8 fissa, ovviamente apertura massima per garantirmi il massimo della luce. Ho impostato gli scatti tra i 350 e i 600 millisecondi e gli scatti li controllavo a mano. Invece gli ISO ho dato alla macchina fotografica la possibilità di gestirli in automatico, quindi gli ISO erano automatici e variavano tra i 100 e i 400. E devo dire che tutto sommato sono venuti degli ottimi scatti. Ma parliamo di come ho approcciato prima di parlare degli scatti veri e propri. È semplicemente, io stavo lì con la macchina fotografica e anzitutto mi sono dovuto abituare tantissimo a usare il 300 mm, perché non è facile tenere l'occhio chiuso, o meglio tenere un solo occhio aperto sull'oculare e capire come muoversi, perché i movimenti dei ragazzi sulle tavole erano rapidissimi e io non riuscivo a stargli dietro. Ci ho messo un po' a capire che quello che dovevo fare era tenere gli occhi aperti tutti e due, entrambi, quindi uno puntato sull'oculare, un altro occhio che guardava il fuori dalla macchina fotografica, e con l'occhio, diciamo, sinistro che stava fuori dall'oculare riuscivo a orientarmi, e poi con il destro andavo a cercare quello che mi interessava. E devo dire che alla fine, una volta presa la mano, era molto facile. O meglio, sono riuscito a seguire i movimenti delle persone e soprattutto sono riuscito in tanti casi anche ad anticiparli. Il set è durato parecchie ore, tanto che alla fine ho scattato 850 fotografie, complice il fatto che in alcuni casi mi aiutavo una raffica, e nelle foto sportive di questo tipo aiutarsi con la raffica è fondamentale, perché non è possibile, non è umanamente possibile cogliere la frazione di secondo, il gesto atletico. O meglio, sì, si può cogliere se noi sappiamo che le persone che inquadriamo hanno degli schemi, e dopo un po', a furia di seguirli, questo l'ho capito, quindi più o meno nella metà delle situazioni riuscivo ad anticipare i movimenti, perché comunque le movenze verso l'onda, una volta iniziate, finivano quasi tutte nello stesso modo, quindi riuscivo, da come iniziavano, a capire come sarebbe finito il movimento, perché più o meno le figure che venivano disegnate erano sempre le stesse, salvo eccezioni, ma diciamo la metà delle volte riuscivo a stargli dietro. Quindi in quel caso, potendo anticipare il movimento, si poteva scattare la foto nel momento in cui magari la figura disegnata dal surfista era fotograficamente più spettacolare. Però in questo modo si vanno a perdere tanti 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 dettagli. Io ho preferito scattare con la raffica. All'epoca questa scelta sarà dettata dall'inesperienza, dalla paura di perdermi qualche scatto. Oggi ripeterei questa scelta sapendo che nelle foto sportive scattare a raffica è quasi indispensabile, perché gli imprevisti, le cose non prevedibili non possono essere fotografate se non con una botta di culo, e la raffica aiuta a avere molta più fortuna, perché ovviamente allarghiamo, estendiamo idealmente il tempo d'esposizione, raccogliendo una serie di fotogrammi molto ravvicinati. E tra l'altro, in alcune situazioni ho scoperto che i movimenti più fotograficamente spettacolari non erano spesso all'apice della figura disegnata, perché c'è un problema. Quando andiamo a fotografare una scena d'azione, che sia il surf, che sia una persona che corre e salta, che sia una qualunque attività sportiva o comunque fisica, non è detto che quello che noi percepiamo con il movimento come più spettacolare risulti fotograficamente altrettanto spettacolare. Perché se io una persona la fotografo mentre, che so, salta e fa un salto in lungo, io ho idealmente questo bellissimo gesto atletico del salto in lungo. Però se io con la macchina fotografica scatto uno scatto, non è detto che quello che è l'uomo a mezz'aria sia fotograficamente spettacolare. Magari può essere più spettacolare fotograficamente coglierlo, che so, nel momento in cui sta per iniziare la rincorsa. Questo è un esempio. Però a volte non dobbiamo confondere la spettacolarità percepita nel movimento con la spettacolarità di uno scatto fermo, fisso, come il fotogramma di una macchina fotografica. Quindi in questo caso si scatta a raffica, soprattutto se non si conosce lo sport e se non abbiamo mai approcciato fotograficamente a quello sport, si scatta a raffica per poi capire un po' come funzionano le cose anche quando siamo a casa e stiamo selezionando le fotografie. Io ho fatto una serie di scatti e devo dire che poi dopo un po' avevo capito chi era quello più bravo, quello meno bravo, quindi insomma più o meno andavo a seguire ragazzi che sembravano essere più bravi degli altri o comunque quelli che io interpretavo come più bravi, ed è stato interessante coglierne i movimenti. Non sto tanto a descrivere tutte le foto, anzi no, lo voglio fare, voglio descrivere quante sono. Un attimo che, ecco, come vi ho detto, l'ho preparato malino, e le foto, ecco, che non sono tantissime, sono 13 fotografie, quindi rapidamente le descrivo, e se le volete vedere vi ricordo Instagram, Flickr, e comunque sotto ci sarà il link, o meglio ancora, il canale Telegram. Allora, la prima foto è un ragazzo che sta... In questa foto le onde non sono altissime, anzi sono molto basse, sono esattamente quelle che mi aspettavo, però l'uscita della tavola dall'acqua, che è palesemente un guizzo che è stato guidato in precedenza da un affondamento, quindi è andato, diciamo, in profondità e poi è uscito fuori, si capisce. Quindi abbiamo questa tavola che esce dall'acqua, ecco una cosa bellissima, fantastica, che ho scoperto in questa occasione, che tra l'altro era una delle prime uscite fotografiche, è che l'acqua, con altissimi tempi di scatto, rapidissimi tempi di scatto, è fantastica perché si cristallizza e aiuta moltissimo a creare quell'effetto fotografia tra virgolette tridimensionale, perché i puntini degli schizzi, degli spruzzi, danno molto il senso della tridimensionalità. Purtroppo la lente che ho usato non è una lente di buona qualità e non c'è una definizione stratosferica, però diciamo che rende l'idea. E mi sono riproposto più di una volta di andare a fare gli stessi scatti con una lente migliore, ma le lenti sportive, come mi ha insegnato una persona, costano un occhio della testa, e se fai foto sportive non devi mai chiedere quanto costa, perché altrimenti non le farei mai. Quindi io non le faccio, perché mi chiedo quanto costa un obiettivo. Anche, ripeto, il 300 ho dovuto croppare. Se avessi usato un 200 2.8, che ha una cifra, diciamo, alta ma approcciabile, avrei ottenuto degli scatti probabilmente magari come definizione più sacrificati, ma come definizione migliori. E invece un 300 a 2.8, quello costa parecchio. Anche se adesso, aprendo una parentesi, c'è l'obiettivo Sigma, ne parlano benissimo, cioè adesso è uscito da un po' di anni, però se ne parla bene anche per la Pentax, del 5300, cioè il 5500, che è uno zoom che comunque rende molto bene, costa un nuovo, credo, intorno al migliaio di euro. Magari usato si trova meno, però ecco, per chi fa foto sportive e non vuole togliersi un rene, questo potrebbe essere un buon compromesso. Io, se avessi fatto prevalentemente foto sportive, sicuramente avrei preso un obiettivo di quel tipo, affiancandola un 200 da 2.8. E ovviamente, scusate, il 5500 Sigma non è a 2.8. Credo che l'apertura massima a 500 sia a 6.3. Però con una luce di giorno si usa tranquillamente. Quindi nella prima foto si vede questa figura un po' particolare, un po' plastica. E mi piace molto la posa del surfista, che ha le braccia allargate e la testa praticamente invisibile perché è curvato in avanti. La seconda foto, c'è un ragazzo sulla tavola che semplicemente naviga l'onda, e di questa foto mi piacciono i movimenti delle onde, proprio non tanto la posa del surfista ma le onde. Non ricordo il nome del pittore giapponese, ma ricorda un pochino come sinuosità delle onde, i classici, insomma, quadri giapponesi, quelli con le onde, lo tsunami e tutte queste cose qui. Ah, poi c'è una foto bellissima che a me piace molto, perché abbiamo un ragazzo che è completamente immerso nella schiuma, tra schiuma dell'onda e spruzzi generati dal suo movimento. C'è lui che esce, e qui il fatto che è stata cristallizzata l'acqua con uno scatto di, qua credo sia un 5 centesimo, quindi molto rapido, e rende quasi una scultura più che una fotografia, perché si vede proprio forse è un'impressione mia, ma io percepisco la tridimensionalità della foto grazie agli spruzzi messi in primo piano e dietro il soggetto. Poi c'è uno scatto, allora tecnicamente come fotografia sarebbe uno scatto un po' banale, perché ho messo il soggetto al centro, però mi piace tantissimo il fatto che lui stia uscendo dall'onda e intorno abbia una miriade di spruzzi piccolissimi, e questo lo tanto che la persona è tutta puntinata di bianco, e non so, dico la verità, non so se questa foto è bella, ma a me piace questo effetto tutto punti, sembra che qualcuno abbia spruzzato con un pennello bianco la fotografia. Poi dopo c'è una foto di un ragazzo che di questa foto mi piace il fatto che è divisa in tre piani. Allora c'è il piano di fondo dove c'è il cielo completamente azzurro, il mare sfocato, poi c'è un piano intermedio dove c'è l'acqua, l'onda che è un po' più chiara perché ovviamente essendo sollevata attraversata dal sole, e tra parentesi il sole andava verso il tramonto e stava sulla destra delle fotografie, quindi c'erano momenti in cui tagliava l'acqua, ecco, questo è uno di quei momenti, e la rendeva un po' più chiara, un po' più traslucida, e questo creava un bellissimo effetto. E poi c'è un piano più ravvicinato dove c'è il surfista che è praticamente perpendicolare alla macchina fotografica e sta cadendo in avanti, e mi piace questo effetto di tre livelli. Ah, poi c'è una foto che è la mia foto preferita, e probabilmente ne parlerò ancora in futuro, perché questa foto è più la guardo e più mi piace, è veramente fantastica. Allora, questo qui è un ragazzo che stava surfando, a un certo punto aveva in qualche modo perso, non so come si dice in gergo, ha perso l'onda, ha perso lo sprint, si è ritrovato insomma ad essere più in avanti rispetto all'onda che avrebbe dovuto cavalcare. E a quel punto lui si è arreso, letteralmente si è arreso e si è lasciato cadere all'indietro. E mentre sta cadendo, si sta lasciando cadere all'indietro, si vede l'onda che è completamente rotta, quindi è praticamente un muro, e qua veramente un muro di 3 metri di schiuma alle sue spalle. E mi piace tantissimo perché c'è il primissimo piano, la schiuma dell'onda. Poi c'è il surfista che si sta lasciando andare all'indietro, e alle sue spalle questo muro immenso bello grande, bello corposo di schiuma bianca. E questa foto mi piace tantissimo, cioè, poi avendola vissuta questa scena, lui che si è lasciato cadere all'indietro, che si è letteralmente buttato nella schiuma come se fosse sapone, insomma, ho avuto questa impressione bella, mi piace questa foto. E ovviamente io questa foto l'ho selezionata perché mi piacciono tutte, e mi rendo conto il mio gusto soggettivo e personale. Fatemi sapere se condividete questa mia opinione, anche perché per me è importante sapere se quello che io dico, mi piace questa foto, è una mia costruzione di fantasia, oppure è una foto realmente bella che oggettivamente può piacere anche a persone diverse da me che le ho fatte. Poi c'è un altro scatto di un ragazzo che è leggermente rialzato rispetto alla cresta dell'onda, anche lui ha una posa un po' strana, piegato in avanti con la tavola bianca che si confonde tra la schiuma, e anche qua ci sono tutti questi spruzzi microscopici, piccoli spruzzi che ne sono nebulizzati nell'aria. E anche qua mi piace l'idea del fatto della persona che è mischiata all'acqua. Nello specifico la forma dello spruzzo che esce sembra quasi un bocciolo di cotone, avete presente le piante di cotone che hanno il cotone che esce un po' a sbuffo? Sembra una persona immersa nel fiore, non so se è un fiore del cotone, bocciolo del cotone, comunque guardando la foto forse vi fate un'idea, magari capite cosa voglio dire. Poi c'è un'altra foto molto carina, dove questa qua è una delle poche che ho fatto in verticale, dove c'è un ragazzo che è al di sopra dell'onda, letteralmente sulla punta, ed è carino perché c'è tutta la schiuma, come ho descritto prima, c'è l'onda che si sta rompendo, quindi la schiuma sotto, l'onda che si sta diciamo sviluppando verso l'alto, perché lui con il movimento della tavola ha creato uno spruzzo molto grande alle sue spalle. Ecco, qua c'è tutti quegli spruzzi di cui ho parlato fino adesso, che sono apparsi anche in altre fotografie, dove però lui è completamente in avanti, quindi non è immerso negli spruzzi, ma ce l'ha alle spalle. E diciamo che a livello di composizione è un po' diversa dalle altre, quindi mi piace, forse perché è un po' più diversa dalle altre. Poi c'è una foto che, ecco, del suo piccolo mi ha dato tante soddisfazioni. Questa foto è di un ragazzo che... non lo sapevo, ma è andato a fare i mondiali di surf in Australia pochissimi giorni dopo. Credo che lui sia, all'epoca era il numero 5 in Italia, insomma, come classifica surfisti, quindi forte, e oggettivamente era bravo, anche perché gli ho fatto svariate foto. E la foto, questa qui, di cui sto parlando, ossia il ragazzo con la tuta gialla e nera che è sulla cresta dell'onda e con la mano alzata e uno spruzzo alla sua destra, questa foto lui l'ha usata per presentarsi alle Olimpiadi. Ho trovato una menzione su Facebook dove mi ringraziava e c'era la sua foto ripresa sulla cresta dell'onda con accanto una sua figura intera, che una foto che gli ha fatto qualcun altro, e ringraziava tutti quanti perché sarebbe andato di lì a poco a fare proprio i mondiali di surf in Australia. Il ragazzo era Leonardo Fioravanti, magari qualcuno che segue un po' il surf italiano di nome può averlo sentito. Poi c'è un'altra fotografia che è letteralmente un salto fuori dalle onde, fuori dalla cresta dell'onda, e c'è la metà bassa della foto dove c'è il mare, l'onda, la cresta e gli spruzzi della tavola con il surfista nella metà superiore. Quindi di questa foto mi piace tantissimo lo stacco che c'è tra il sotto e il sopra, cioè proprio si vede il surfista volare letteralmente. Poi c'è un altro scatto di un surfista che semplicemente sta accucciato sotto un'onda È interessante che sta cercando di passare sotto l'onda, come si fa nelle onde quelle alte 12.000 metri, 12 metri del Pacifico. Però è carino perché comunque le nostre onde, in questo caso l'onda nello specifico dove lui cerca di infilarsi è un paio di metri, però insomma non impedisce, ecco, l'esercizio del surf fatto ad un certo livello. Ok, con questo abbiamo chiuso. Non so, fatemi sapere se questo riesumare fotografie vecchie può essere interessante. Io all'inizio del podcast mi ero promesso un percorso, e il percorso l'ho fatto, diciamo, in ordine cronologico. Quindi io sono partito dagli inizi, sono passato attraverso i vari set che ho fatto, le fotografie, le cose belle, le cose meno belle che mi sono uscite. E adesso ho tirato fuori un vecchio set di foto che alla fine non mi sono neanche dispiaciute, cioè, rivedendole non sono poi così malaccio, al di là della risoluzione che non è proprio eccezionale, però le foto non sono male. Quindi fatemi sapere se vi va anche che tiro fuori vecchie cose. Per farmelo sapere potete contattarmi su Telegram cercando Daniele Di Mauro, oppure iscrivervi al canale di DM Fotografia. Qualcosina la trovate su Instagram, ultimamente sono un po' fermo, ma se pubblico delle foto adesso le pubblico su Instagram. E perché no? Magari scrivetemi anche una mail all'indirizzo daniele@ddmfotografia.it. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima. Ciao!